SBS Italian.
Allora rientriamo in studio quando sono le 9.32 ore della costa est. Quelle che avete sentito sono le note dell'Amour Fatal e tra i protagonisti di questo brano, poi ci spiegherà anche alcuni dettagli, c'è Dennis Novato che è in studio con noi. Buongiorno Dennis, benvenuto in Australia su Radio SBS a Melbourne, ben ritrovato anzi.
Sì, buongiorno, grazie mille dell'invito, della possibilità, un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora Dennis, raccontaci innanzitutto di questo brano, c'è una storia dietro, giusto? E anche una ragione per mixare sonorità spagnole a sonorità un po' più tecniche, elettroniche, al tuo strumento che è l'organetto, la fisarmonica diatonica.
Esatto, sì, io suono la fisarmonica diatonica e di conseguenza sono più conosciuto negli ambienti folcloristici, folk, e anche il mio pubblico, diciamo, in Europa è molto più adulto, per non dire anziano. E quindi con questo pezzo ho voluto soltanto un po' avvicinare il suono della mia fisarmonica anche a un pubblico più giovane e sono molto contento anche perché sta funzionando ed ecco, tutto è partito un po' in modo spontaneo conoscendo alcuni amici che diciamo producono musica moderna e poi anche la cantante che ha fatto i vocalizzi Elaida Dani che anche ha vinto il The Voice of Italy, quindi ecco è una collaborazione è nata in modo spontaneo e sono felice di poter anche di aver, cioè praticamente oggi in esclusiva l'avete trasmessa qui in Australia e anche per me è un grande onore, così grazie mille.
Allora Dennis è venuto qui in Australia per una serie di concerti, sono 4 tra Melbourne e Sydney, poi vedremo dove, come, quando. Prima però parlaci di te, perché non sei mai stato ospite di SBS Italia, fai parte anagraficamente un po' di quella, diciamo così, età di mezzo, originario di Trieste, ma soprattutto 4 volte campione del mondo di fisarmonica diatonica. Uno dirà che cos'è la fisarmonica diatonica e come ci si diventa campioni del mondo.
Sì, diciamo già da bambino mi piaceva tantissimo suonare la fisarmonica e per me è stato sempre un hobby e non avevo mai né ambizioni né idee di poter vivere un giorno suonando la fisarmonica e crearmi diciamo il lavoro. E niente, la fisarmonica diatonica è uno strumento molto particolare perché ogni bottone che vediamo su questo strumento produce 2 toni, 2 note a seconda se si tira il mantice o si spinge, no? Quindi è uno strumento bitonale come l'armonica a bocca e questa è un po' la complessità di questo strumento. Però come ho detto già prima, questo strumento viene usato prevalentemente nei generi folcloristici alpini, musica alpina, musica Oberkrainer molto conosciuta da noi, quindi diciamo è uno strumento che porta allegria, è molto completo, mi fa esibirmi anche tanto come solista e sono contento.
Senti, ma ci vuoi far sentire appunto la differenza, quella cosa che ci stavi raccontando prima, che a seconda di come si imposta lo strumento, sì, la stessa nota può suonare in 2 modi differenti?
Io premendo un bottone, per esempio adesso premo un bottone e spingo il mantice, sentiamo un tono e rimanendo sullo stesso bottone però tirando il mantice c'è un'altra nota, no?
Quindi si raddoppia un po'.
Esatto, sì. Cioè, a seconda se si tira o si spinge il mantice, cambia anche la nota. È uguale anche dalla parte dei bassi. È tutto doppio.
Effettivamente così ricorda molto il suono dell'armonica.
Sì, l'armonica a bocca, sì.
Assolutamente
vero,
sì. Ma quindi, come ti diceva Dario, c'era un nonno, uno zio, un papà che aveva la passione per questo strumento oppure sei stato il primo nella tua famiglia?
Cioè, alle elementari, quando la maestra ha detto prendete uno strumento, tu non hai preso
il flauto.
No, nella pianola, ma hai preso?
Io ho preso, sì, la fisarmonica, diciamo, ma ecco, a casa mia nessuno ha mai fatto niente, cioè non ha suonato, nessuno, il papà sempre diceva che suonava bene la radio e il campanello di casa, però ecco, musicalmente non è stato attivo nessuno. Era una passione, io ascoltavo anche sempre questa musica, anche folcloristica, già da bambino. Da noi era conosciutissimo un gruppo dei fratelli Ausenik, i miei amici a scuola, compagni ascoltavano musica moderna, ancora coi Walkman, io ascoltavo gli Ausenik, quindi ero un po' forse anche atipico.
Un po' fuori dal tunnel, come
esatto,
abbiamo sentito prima Caparezza a suonare.
Ma poi da lì a diventare campione del mondo, come ci si diventa? Insomma, che percorso hai dovuto intraprendere e poi come avvengono i campionati del mondo?
Sì, ho studiato prima fisarmonica classica e anche grazie a questo studio ho ottenuto una tecnica diversa, che adesso la sfrutto su questa fisarmonica diatonica, perché tanti suonano questa fisarmonica anche, diciamo, ad orecchio, no? Cioè, non conoscendo la musica, autodidatti, così si divertono un po' a trovare le melodie. Io invece, avendo già studiato prima la fisarmonica classica, ho avuto già delle basi musicali teoriche, quindi sono stato avvantaggiato in qualche, diciamo, punto. Sì, ho cominciato a studiare, e poi ci sono diversi concorsi europei e mondiali che si organizzano ogni 2 anni. Praticamente lì ogni fisarmonicista è libero di presentare un programma, ha uno spazio di 15 minuti di tempo, e in questo tempo deve presentare e convincere la giuria, che è composta da vari fisarmonicisti, professori. Ecco, io ho avuto la fortuna di aver sempre ottenuto ottimi risultati e ho vinto più di 30 concorsi. I mondiali, diciamo, sono molto importanti come titolo e tutto, però non è che ti cambiano la vita, è una bellissima referenza, però magari hai più motivazione dopo a continuare questo percorso musicale. Però sono fiero di aver convinto più giurie differenti e anche di essere molto presente sul mercato discografico. Infatti l'anno scorso è uscito il mio 33esimo CD e ho fatto anche un disco di platino in Slovenia, e quindi, diciamo, sono tutte cose che sono successe anche così in modo spontaneo e che mi hanno dato sempre motivazione.
Il tuo album Dueling Polkas, leggo, di cui sei coautore anche esecutore, è stato anche nominato come Grammy Award nella categoria Polka Albums, addirittura. Anche questa, sì, insomma, una bella soddisfazione.
Infatti, sì, qui mi ha invitato il The Polka King Walter Ostanek, canadese. Lui ha vinto già 3 Grammy e mi ha invitato, cioè mi ha proposto questa collaborazione in questo album, e sì, anche questo è stata una bella esperienza per me.
Senti, dal punto di vista così personale barra musicale, tu sei, insomma, un uomo di confine, nasci a Trieste, adesso vivi praticamente in Sud Tirolo, ci dicevi. Quanto questo ha influito sulla tua musica, e quanto la tua musica invece è, insomma, un biglietto da visita da questo punto di vista della tua storia personale?
Ma sì, questa fisarmonica è molto conosciuta dalle mie parti triestine, perché c'erano, lì c'è il confine con l'Istria, e anche questa fisarmonica è molto presente nei vari pezzi popolari di questi territori. E nello stesso momento posso dire che anche a Brunico questa fisarmonica ha una tradizione nella musica anche folkloristica alpina, dove ci sono questi balli, Schulplattler e tutto, così che diciamo forse un po' più apprezzata in montagna questa musica e questa fisarmonica, e per questo anche...
Perché però c'è una ragione secondo te?
Ma una ragione un po', io penso, anche l'ambiente, i territori, forse in montagna sta meglio nel contesto con le feste paesane, anche tutto, no? Diciamo a Trieste un po', non voglio dire che si stia perdendo, ma anche la città sta cambiando, non ci sono più le osterie di una volta e anche si perdono certe tradizioni, no? Si cerca di continuare sempre anche così a organizzare varie feste paesane, però purtroppo anche il mondo sta un po' cambiando e allora ci si adegua un po'.
Mi sto immaginando la festa paesana, come ci si veste per ballare questa musica? Perché quello è un po' il mio dubbio sempre ogni volta
ma
che
guarda,
vado...
In Alto Adige è veramente un fenomeno, perché lì a queste feste la gente si veste in questi abiti tirolesi tipici, che
molto belli, tra
sì,
l'altro.
Che forse all'inizio, se non conosci la tradizione lì e la cultura, sembra un po' carnevalesco, però alla fine sono abiti, per non dire molto costosi e fatti in pelle a mano, però ecco, loro sono molto orgogliosi di mettere sto abito. Anche la domenica, se vanno alla messa, si vestono così, e in tutte le feste e avvenimenti importanti, diciamo, la gente si veste così, in questo modo antico.
Allora, se voi pensate che Denis Novato, che è ospite questa mattina nei nostri studi di Melbourne, abbia suonato soltanto in fiere, in sagre paesane, vi sbagliate di grosso, perché qua facciamo un bel po' di name dropping. Tu hai suonato per il Papa, per Arnold Schwarzenegger, per il Principe di Monaco, eccetera eccetera. Prima però ci fai sentire che cosa suoni, ci fai un esempio,
sì,
di qualche tuo brano.
Ecco, devo anche precisare che non tutte le occasioni sono uguali. Prima siamo partiti con un pezzo moderno, no? Che magari il mio pubblico anche forse non mi conosce in quel stile, no? E poi dipende dalle circostanze. Per esempio, qui suonerò tanto per le comunità austriache e slovene, quindi si aspettano musica folcloristica ed è quella anche più conosciuta su questo strumento. Invece quando suono per personaggi come Hai detto prima, lì cerco sempre di presentare un po' il mio talento, loro apprezzano molto i virtuosismi e piace quando uno suona magari in velocità qualcosa.
Quindi noi che gli chiediamo? Ma di suonare in velocità o qualcosa di tradizionale? Possiamo avere tutte
un minuto,
e due?
Un minuto, riesci a fare così? Un minuto tradizionale seguito da un minuto di virtuosismi.
Dai, due minuti, abbiamo tempo, dai poverini, diamogli tempo, no?
Per esempio una cosa tradizionale può essere così. E poi magari puoi passare qualcosa. Per finire dopo.
Passiamo alle cover.
E poi esci un po' anche
dal seminato. Senti, ma come si svolgono poi dopo questi tuoi concerti? Perché allora, tutto bello, però ci vuole poi l'atmosfera. Allora, chiaramente nel paesino dell'Alto Adige, con tutti i vestiti tradizionali, in abiti tradizionali, viene semplice, ma nel club italiano o austriaco a Sydney, chi crea l'atmosfera?
Ma l'atmosfera devo crearla sempre da solo, poi logicamente sai un pubblico che apprezza e accoglie quello che fai e diventa tutto un po' automatico. Io cerco sempre di adeguarmi un po', perché all'inizio non ho mai un programma fisso, e cerco un po' all'inizio con i primi pezzi di capire che cosa è più apprezzato, cosa funziona meglio in quella circostanza. Dalle mie esperienze, quando suono per varie comunità così all'estero, vedo che funzionano sempre i pezzi vecchi, magari che cantavano.
C'è un po' sempre di nostalgia, esatto, delle canzoni della tradizione.
Sì, e poi anche magari portando qualche pezzo popolare, magari ricordi a queste persone, non so, qualche momento ancora della gioventù a casa, e poi magari cantano, certi anche piangono, così anche le canzoni triestine funzionano molto e così sono, ecco. Anche però il concerto è sempre diverso, non sai mai, diciamo, come si sviluppa dopo.
E al Papa che cosa hai suonato?
Allora, la storia, il primo, io sono stato due volte dal Papa, e la prima volta era un evento molto simpatico, perché io sono stato invitato dall'ambasciata per incontrarlo, e il mio desiderio era quello di avere la fisarmonica con me, però non era prevista un'esibizione, anzi si raccomandavano che proprio non mi permettessi quasi di suonare, perché era un momento formale, era soltanto il baciamano lì, e io ho insistito che volevo avere lo strumento solo perché sono fisarmonicista, è un po' simbolico, no? E quando il Papa si è avvicinato a me e mi ha detto la prima cosa, mi ha chiesto se gli suono un pezzo. E allora io ho detto che purtroppo non ho il permesso, e poi lui ha detto ma ti do io il permesso. E poi
beh,
da
se
lì...
il permesso lo dà lui.
Sì, esatto, infatti io ho guardato dopo le guardie e mi hanno fatto l'occhiolino tipo se lo dice lui. Ed ecco, e poi anche ecco, l'insieme era molto simpatico, perché era una cosa anche un po' diversa da quella solita.
E la seconda volta ti ha riconosciuto?
Sì, mi ha riconosciuto, e gli ho portato anche il mio CD del 30° anniversario.
30 anni di carriera.
30 anni di carriera. Ed era, sì, è sempre una bella emozione incontrare. E poi lui è anche un personaggio così molto caloroso.
Hai resistito alla tentazione di farti il selfie col Papa?
Ma lì in quel momento non pensi proprio a queste cose, però ci sono tanti fotografi che dopo anche è possibile acquistare queste foto, e c'ho le foto, c'ho i filmati.
Quante ne hai?
Ma ne ho comprate 5, ammetto.
Mi sembra giusto.
E poi al Papa hai detto ti saluta Arnold Schwarzenegger?
No, perché è passato Arnold il giorno dopo da lui, ho visto.
E quindi quando è passato lui gli ha detto ah, ti saluta il Papa,
saluta,
capito?
Sì. No, è il Papa che ha detto Arnold Schwarzenegger, però... che ti saluta Dennis Novato.
Ah,
è così
che
andava.
Ok.
Sì, però mi capita spesso suonando per questi personaggi che vedono che conosco uno o l'altro, mi dico ma salutalo, no? Cioè, così alla fine sei un po' tra queste persone.
Un messaggero degli
sì.
Dei.
Invece il rapporto col principe di Monaco, di cui ci parlavi fuori onda?
Ma lì ho avuto anche occasione di conoscerlo tramite l'associazione Star Team, Stars for the Children, che è praticamente una... associazione benefica che appunto aiuta i bambini nel mondo, e ho suonato a diverse cene di gala dove si raccoglievano i fondi per questa associazione, E poi, in occasione del mio 30° anniversario, ho avuto anche l'idea di organizzare anch'io un evento benefico. E praticamente ho invitato il principe Alberto, lo Star Team di Monaco, a fare una partita di calcio contro una rappresentanza di musicisti dalla Slovenia e dall'Italia. È stato un evento di nuovo molto interessante e diverso, perché anche lì da noi non si fanno spesso, anche non ci sono tutti questi personaggi, così che ha funzionato benissimo. Abbiamo anche
vinto
anche nel senso benefico. È bello. Comunque, ecco, io non è che faccio distinzioni per chi suono, ma logicamente questi personaggi sono belle referenze se dico che ho suonato per un personaggio così, però alla fine il pubblico per me equivale, e la cosa più bella è se tu riesci con la musica a trasmettere qualcosa ai tuoi ascoltatori.
E adesso, tornando a casa, potrei anche dire: ho suonato addirittura Radio SBS.
Infatti questo mi mancava.
Ascolta, allora ricordiamo per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici un po' gli appuntamenti australiani. Innanzitutto, non sarai solo sul palco.
No, allora mi sta accompagnando anche il mio amico John Ferfolia da Toronto, Canada. Ecco, lui l'ho conosciuto a Cleveland quasi 20 anni fa, per caso. Lui anche suona la chitarra e siamo diventati amici anche perché i suoi genitori sono originari dalle parti di Gorizia, vicino a Trieste. E, lui è un imprenditore, però diciamo gli piace tanto la musica e mi aiuta sempre a organizzare queste tournée, perché lui piace anche viaggiare, un po' per lui un po' è una vacanza, e quindi è bellissimo collaborare con John.
Allora, ricordiamo le date e gli appuntamenti dei tuoi concerti in Australia. Si parte questa sera alle 18 all'Australian Club di Melbourne, domani lo Slovenian Club anche in questo caso di Melbourne alle 2 del pomeriggio. Per quanto riguarda la comunità italiana, l'appuntamento invece tra una settimana, sabato 9 febbraio al Club Italia di Sydney. Qualche cosa in particolare per loro?
Ma ho preparato dei pezzi popolari italiani e li saluto, li invito. Io 20 anni fa ho suonato al Club Marconi e già quella volta ricordo che è stato bellissimo e non vedo l'ora di rincontrarli.
Allora, grazie mille di esserci venuto a trovare e averci dato un saggio delle mille sfumature del tuo strumento, l'organetto. Allora, in bocca al lupo per il tuo tour e grazie a Dennis Novato.
Grazie a voi, gentilissimi, e un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, salutiamo Dennis Novato sulle note di un suo brano, Grandiose.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.